Un concetto che si lega spesso a quello di rete sociale è quello di capitale sociale. E il concetto di capitale sociale, pur essendo molto promettente, non è usato in maniera univoca dalla comunità scientifica proprio a causa della sua complessità e polisemia. Vediamo ora quali sono le origini di questo concetto e il significato di questo termine. Il concetto è entrato a far parte del lessico sociologico negli ultimi 15 anni. Esso però trova origine in alcuni lavori pubblicati tra gli anni 70 e 80 di Bourdieu, Lurie, Flapp e Graff. Questi autori vengono interpretati e riformulate alcune intuizioni importanti dal sociologo americano James Coleman, che è considerato il primo, diciamo, sistematizzatore del concetto nel suo uso attuale. Secondo la sistematizzazione proposta da Coleman e in senso specificamente sociologico, con questo termine si intende un modo di guardare all'organizzazione sociale a partire dall'analisi del rapporto tra il funzionamento di un sistema sociale e gli attori che lo compongono. Questa visione si colloca all'interno del paradigma della scelta razionale di orientamento sociologico, nel quale l'individuo è considerato come un attore razionale non solo in senso economico ma anche in senso sociologico. Di questo abbiamo anche parlato quando abbiamo parlato della teoria dello scambio sociale, per cui vi erano i due paradigmi, da un lato quello, il paradigma dello scambio simbolico e dall'altro quello della scelta razionale. Nel perseguimento quindi di obiettivi individuali come la massimizzazione dei propri benefici, questo tipo di attore sociale tiene conto degli altri, delle norme e delle relazioni esistenti all'interno della struttura sociale in cui si muove. Lo fa in una prospettiva di medio-lungo periodo che comprende eventuali benefici futuri. Si considerano alcune azioni da lui compiute come investimenti relazionali, fatti quindi in una determinata situazione e dei quali raccoglierà in seguito profitti sia di tipo materiale che simbolico. Si evidenziano pertanto due interpretazioni del capitale sociale: il capitale sociale individuale e il capitale sociale collettivo. Il primo, il capitale sociale individuale, può essere inteso come quell'insieme di risorse relazionali, simboliche e in definitiva sociali a disposizione di un individuo, risorse che egli eredita o costruisce all'interno delle diverse cerchie sociali. L'utilità individuale si presenta sotto forma di obbligazioni, cioè di crediti, di prestazioni che si attendono, poi sotto forma di informazioni che si possono ottenere e di sanzioni cui va incontro chi agisce in maniera opportunistica, cioè colui che infrange gli obblighi di reciprocità. Vi è poi la visione del capitale sociale collettivo. Il capitale sociale può essere inteso come una componente della struttura sociale che si concretizza in caratteristiche istituzionali e normative appropriabili da parte dell'individuo e della collettività al fine di raggiungere dei benefici che altrimenti non potrebbero essere raggiunti. Ad esempio, i diversi sistemi di scambio di prestazioni tra gli appartenenti a una comunità di immigrati stranieri o a una comunità contadina. Secondo Bagnasco, Coleman ipotizza un attore sociale che non opera solo secondo il calcolo dell'utilità economica, cioè nel vuoto istituzionale, bensì è calato in un sistema di relazioni che lo condizionano appunto nelle scelte, seppur si tratta di scelte razionali. Tale razionalità non è solo di tipo strumentale. In realtà si tratta di una ricerca di utilità che tiene conto dei vincoli sociali, dei legami affettivi, delle appartenenze sociali. Nella fondazione di una teoria della società, Coleman intende analizzare la densità, cioè la quantità di relazioni complessive nell'unità di tempo e la qualità delle relazioni sociali in un determinato contesto. Un contesto è ricco di capitale sociale se i soggetti e le collettività appartengono a reti di relazioni dense e diffuse. Quindi, in ogni sistema sociale vi sono individui che dispongono di risorse delle quali detengono il controllo, ma sono interessati anche ad altre risorse di cui non detengono il controllo. E questo determina l'attivazione di scambi fra attori che conducono alla formazione di relazioni sociali durevoli, le quali rappresentano risorse per l'individuo e componenti della struttura sociale. Si creano così relazioni di autorità e di fiducia e norme di reciprocità che tutelano gli interessi individuali e collettivi, cioè strutture di interazione. Tali strutture di interazione possono essere viste o come risorse a cui può attingere l'individuo singolarmente, per esempio il diritto di ottenere un beneficio in quanto appartenente a una particolare categoria sociale o in quanto prestatore di un servizio, o come componenti della struttura sociale che condizionano l'agire individuale. Ad esempio, il mio diritto di beneficio in quanto appartenente a una categoria sociale specifica non mi esime dal dovere di rispettare anche i diritti di altri appartenenti alla stessa o altre categorie sociali. Quindi ciò non rappresenta solo un vincolo individuale, ma è anche un beneficio per la collettività. Vediamo le classificazioni del capitale sociale. Secondo gli autori si possono individuare 5 categorie in cui far rientrare gli elementi costitutivi del capitale sociale. La prima è la categoria relazionale, che riguarda l'insieme di rapporti di relazioni e di scambio. Poi abbiamo la categoria normativa, che comprende l'insieme delle norme di comportamento interiorizzate dagli attori del contesto che si sta analizzando. Poi abbiamo la categoria cognitiva, che fa riferimento all'insieme di conoscenze e informazioni condivise e possedute che possono costituire elementi utilizzabili rispetto a problemi che l'individuo o la collettività deve risolvere. La quarta categoria è la categoria di affidabilità ambientale ed è relativa alla fiducia nei confronti del comportamento degli individui che fanno parte di un gruppo, di un contesto. E poi abbiamo da ultimo la categoria istituzionale, che comprende le istituzioni formali e informali che hanno la funzione di incentivare la cooperazione e il coordinamento finalizzato all'accrescimento e alla riproduzione del capitale sociale. Le prime tre categorie, quella relazionale, quella cognitiva e quella normativa, rappresenterebbero elementi più prossimi all'individuo, cioè capitale sociale di primo livello, e variano in base alle diverse biografie, capacità e competenze individuali degli attori. Mentre le ultime due, cioè l'affidabilità ambientale e istituzionale, la categoria istituzionale, hanno un effetto esplicito su una collettività di individui e quindi si tratta del capitale sociale di secondo livello. Variano non da soggetto a soggetto, ma in relazione ai diversi gruppi e contesti. Quindi la circolazione del capitale sociale è legata da un lato alla capacità dei diversi attori individuali di agire in modo da attivare capitale sociale e di arricchirlo nel corso della propria vita sociale, dall'altro all'affidabilità ambientale e alle istituzioni che orientano le scelte individuali di azione che fanno sì che il capitale sociale possa rigenerarsi. La dotazione di capitale sociale, vediamo la dotazione di capitale sociale. Dal punto di vista metodologico, per analizzare la dotazione di capitale sociale in un determinato sistema sociale, bisogna prima di tutto scegliere la prospettiva di osservazione. Se si osserva il sistema di relazioni di un attore, quindi parliamo di approccio egocentrico, si può studiare il potenziale di capitale sociale di cui dispongono gli attori individuali in un determinato contesto. Oppure, seconda ipotesi, può essere esaminata la totalità delle relazioni sociali in un determinato sistema ed è l'approccio sociocentrico. Bisogna comunque partire dal presupposto che si tratta di un bene pubblico che talvolta porta beneficio solo alle persone che hanno contribuito a crearlo, altre volte a tutti i membri di una collettività. Ad esempio, i risultati positivi di un'azione rivendicativa messa in atto da individui che partecipano a un'associazione per la tutela dei diritti umani nel mondo non giovano solo ai componenti di quell'associazione, ma anche a tutti coloro che, in quanto esseri umani, potranno godere di quei diritti, cioè in questo caso a tutti gli appartenenti al genere umano. Quindi, trattandosi del risultato di un processo di interazione dinamica, il capitale sociale può allora essere creato, mantenuto e distrutto. Se non si investe in capitale sociale, questo andrà via via erodendosi. Alcuni autori sostengono che questo già sta avvenendo a causa degli effetti determinanti dalle derive individualistiche del capitalismo maturo e globale. In Italia sono state fatte ricerche empiriche riguardanti la dotazione di capitale sociale nelle diverse nazioni e nelle diverse aree geografiche interne alle nazioni. A livello internazionale possono essere individuati due grandi filoni di ricerca. Uno è riferibile alla tradizione repubblicana delle virtù civiche e tra questi autori come Putnam, Bellà, Fukuyama e altri. L'altro è riconducibile alla network analysis e alla teoria delle risorse sociali. In Italia le ricerche si muovono su più ambiti, ma quello privilegiato tende a studiare le relazioni tra capitale sociale e dinamiche dello sviluppo e del sottosviluppo locale. Con riferimento al Mezzogiorno, vari autori, sulla scia del lavoro che Robert Putnam ha dedicato alle regioni italiane, hanno evidenziato, pur con delle critiche all'autore americano, come lo scarso rendimento istituzionale, cioè la bassa capacità da parte di amministrazioni pubbliche e istituzioni locali di svolgere le funzioni per la collettività per le quali hanno ragione d'essere, abbia una forte correlazione con la scarsa dotazione di capitale sociale circolante e come tale scarsità abbia effetti distorsivi dello sviluppo socio-economico dell'intera area meridionale. Nel lavoro di Putnam si evidenzia come il capitale sociale, che viene riduttivamente considerato equiparabile al senso civico, consista in aspetti dell'organizzazione sociale quali la fiducia, le norme di reciprocità e le reti di associazionismo civico che aumentano l'efficienza della società attraverso la promozione della cooperazione e dell'azione collettiva. Per Putnam il capitale sociale è variabile indipendente che determina il rendimento istituzionale. Nel caso del Mezzogiorno, tale rendimento istituzionale è scarso per l'ancoraggio a sistemi di particolarismo familistico che orientano le relazioni sociali, finalizzandole al raggiungimento di benefici individuali o al più familiari. Vi sono poi ricerche che riguardano l'analisi del capitale sociale nelle sue dinamiche di attivazione e riproduzione all'interno di varie categorie sociali: lavoratori precari, agricoltori di alcune aree settentrionali, nonché nei diversi ambiti sociali, comunità rurali, comunità urbane di immigrati e così via. Da ultimo un rilievo critico. Tra le varie critiche mosse al concetto, la più frequente sottolinea come i vantaggi determinati dall'appartenenza a un gruppo con elevato capitale sociale possano sfociare in forme di lobbismo, di corporativismo e al limite di comportamento illegale istituzionalizzato. E qui il riferimento va ai reticoli mafiosi, oppure da un altro lato rappresentare svantaggi per un altro gruppo sociale. Antonio Laspina, in relazione a questo argomento, distingue tra capitale sociale da intendersi come bene pubblico puro, che possiamo assimilare alla dimensione istituzionale e all'affidabilità ambientale di cui si diceva sopra, però in un senso esteso a un sistema sociale. E poi abbiamo il capitale sociale particolaristico, che invece giova ad alcuni nuocendo ad altri. Si tratta di quella forma cosiddetta, diciamo, perversa di capitale sociale di cui si gioverebbe l'agire mafioso, e in ogni caso la sua presenza ha effetti di ostacolo allo sviluppo. E bene, detto questo sul capitale sociale, passiamo, diciamo, agli aspetti più prettamente metodologici dell'analisi delle reti sociali, e andiamo ad analizzare come è possibile rilevare le caratteristiche, le proprietà delle reti. Abbiamo visto all'inizio i diversi approcci teorici che sono rimasti appunto approcci teorici, ossia le intuizioni ad esempio dei sociologi, così come degli antropologi e gli psicologi sociali. Però ecco, è dovuto passare del tempo prima che da questi approcci si generassero delle vere metodologie di ricerca, degli strumenti empirici di raccolta dei dati, delle tecniche statistiche di struttura che abbiano consentito proprio il passaggio dal quadro teorico di riferimento, abbiano consentito con sempre maggior precisione di rilevare le configurazioni delle reti, quindi le loro caratteristiche, la loro struttura, le loro proprietà, eccetera. Quindi A seguito di numerosi studi condotti sia con le tecniche di network analysis, di analisi diretta, che è quella che l'analisi strutturale che propriamente si occupa di studiare la forma e le caratteristiche delle reti, ma anche attraverso altre tecniche che non si richiamano alla teoria dei grafi, sono state elaborate alcune misure delle reti, per esempio le densità, l'estensione, l'ampiezza, l'incidenza, le quali, oltre ad avere un significato di tipo statistico, hanno prodotto concetti generali e generalizzati applicabili a contesti e ambiti estremamente differenziati. L'analisi delle reti quindi può essere condotta sia con metodi quantitativi che qualitativi, adottando strumenti più o meno tarati a questo fine. E quindi, per studiare un fenomeno sociale, possiamo far uso di diverse tecniche, ne abbiamo viste di diverse nel corso anche del nostro corso, appunto, e quindi utilizzare sia strumenti tradizionali come ad esempio la survey, il sondaggio a base individuale, e così come si possono venire adoperate specifiche tecniche di analisi con la predisposizione di strumenti e tecniche di raccolta e trattamento dei dati relazionali. I dati relazionali fanno specificamente riferimento alla network analysis, all'analisi di rete, che servono a studiare le proprietà strutturali delle reti sociali. Allora, vediamo la differenza innanzitutto tra approccio survey e approccio network. L'approccio survey si diversifica rispetto a quello network. Innanzitutto rispetto all'unità di base. Nell'approccio survey, cioè nel sondaggio, qual è l'unità di analisi? È l'individuo, il soggetto preso singolarmente. Mentre nel caso della network, l'unità analitica di base è il legame, il centro dell'analisi è il legame tra i soggetti che viene definito individuando la coppia di individui tra i quali si stabilisce la relazione. Allora, c'è da osservare che risulta difficile operare un confronto tra ricerche condotte con le tecniche della network analysis e quelle sviluppate attraverso metodologie di tipo tradizionale, perché appunto i quadri concettuali di riferimento sono diversi. Allora, voi sapete che l'obiettivo dei metodi tradizionali di survey è quello di individuare le relazioni tra le variabili. Nel caso del sondaggio ci si riferisce a universi di individui presi isolatamente sulla base del principio dell'indipendenza di ciascuna estrazione casuale secondo la teoria del campionamento. Quindi all'interno dell'universo vengono estrapolati i casi che diventano oggetto dell'osservazione, però l'oggetto di studio, l'obiettivo dei metodi tradizionali di sondaggio è individuare la relazione che esiste tra le variabili. L'obiettivo della network analysis è invece lo studio delle relazioni tra più unità interdipendenti tra di loro. Quindi relazioni tra le unità, cioè il centro dell'analisi di rete è il legame che si stabilisce tra le unità che sono in collegamento, interdipendenti tra di loro. Allora, più in generale possiamo affermare che secondo l'approccio survey, sondaggio, le relazioni causali tra variabili riguardano sempre relazioni convenzionali, astratte, che costituiscono indicatori di meccanismi concreti più nascosti. L'approccio di rete invece riguarda direttamente relazioni effettive tra individui, da cui è teoricamente più plausibile aspettarsi spiegazioni causali. realistiche. In altre parole, mentre l'approccio survey individua i nessi causali tra le variabili, ma non ne spiega il meccanismo effettivo, l'approccio di rete ne descrive il funzionamento concreto. E quindi prendiamo ad esempio l'esempio della famiglia e delle relazioni familiari. Applichiamo il concetto di rete sociale per distinguere le ricerche secondo due impostazioni. Allora, l'esempio di studio è la famiglia. La prima fa riferimento all'uso specifico del concetto di rete e vi applica l'analisi strutturale. Quindi utilizza la network analysis per spiegare, attraverso le proprietà strutturali della rete, il fenomeno oggetto di studio. Cioè, in altre parole, spiega le dinamiche che si possono sviluppare all'interno della famiglia attraverso lo studio delle caratteristiche delle reti. Era come quando all'inizio vi avevo spiegato la ricerca che ha fatto Boot in Inghilterra, no? Per cui ha detto laddove i coniugi si trovano inseriti in reti a maglia stretta, quindi con una densità di relazioni molto fitta, questo comporta una segregazione maggiore dei ruoli coniugali. Quindi un più elevato livello di segregazione all'interno dei ruoli matrimoniali, connesso ad un alto livello di densità della rete. Vedete, è la rete che spiega, no, come si connetto, cioè che tipo di relazioni si ritrovano all'interno della famiglia. Quindi ecco, spiega, applichiamo l'analisi strutturale per spiegare attraverso le proprietà strutturali della rete il fenomeno oggetto di studio. In questo caso stiamo vedendo la famiglia. Più specificamente, attraverso la descrizione quindi delle caratteristiche strutturali del reticolo, della rete, cerca di ricostruire alcuni aspetti del comportamento e alcune caratteristiche dei soggetti. Nel caso invece della network, per esempio, che appunto analizza la relazione tra variabili, ci si riferisce a quel filone di ricerche, nel caso stiamo parlando della famiglia, quelle ricerche che si sono focalizzate sulla comprensione del rapporto tra l'esistenza o meno di una rete e il tipo e la quantità di aiuti che il soggetto riceve dall'esterno, su quel flusso di scambi che intercorrono tra soggetti e reti di appartenenza, che quindi configurano queste reti come reti di sostegno. Fanno parte di questo filone anche ricerche di tipo estensivo. Cosa vuol dire? Che ad esempio in sondaggi su un campione abbastanza numeroso di soggetti è possibile affiancare ad altre variabili, quindi cosa vuol dire ad altre variabili? Alle domande su alcune proprietà, che poi ovviamente diventano variabili, è possibile affiancare a queste domande anche delle domande che riguardano le reti. In questo caso le reti si riferiscono ai singoli soggetti intervistati e sono più di uno, sono indipendenti tra di loro. Quindi le caratteristiche di ogni rete vengono trattate come proprietà delle singole persone e quindi poi possono essere incrociate con altre variabili. Ritorniamo all'esempio delle ricerche sulla famiglia. La prospettiva delle ricerche tradizionali è, per così dire, interna, cioè quella della survey, è interna ad essa, cioè le relazioni familiari sono in funzione delle dinamiche interne e delle caratteristiche comportamentali e valoriali dei soggetti che ne fanno parte. Le ricerche condotte con l'ausilio della network analysis assumono una prospettiva esterna alla famiglia, dove si fa riferimento al sistema di interdipendenza che va al di là delle caratteristiche individuali e delle variabili strutturali quali età e sesso. Quindi, attraverso la verifica dell'esistenza o meno di una rete, della frequenza dei contatti, dei tipi di aiuto che la rete fa fluire, del grado di simmetria degli scambi, del grado di dipendenza dalla rete, sembra possibile arrivare a individuare correlazioni tra quantità e tipo di scambi e contatti e caratteristiche del soggetto o della famiglia e a tipologizzare le reti, quindi cogliere eventuali collegamenti tra tipi di reti e caratteristiche strutturali e culturali dei soggetti e delle famiglie. Questo secondo filone di ricerche non prende in considerazione, se non in modo indiretto, le proprietà strutturali delle reti ed ha per acquisite una serie di generalizzazioni che derivano dalle riflessioni sulle reti sociali e su alcune caratteristiche strutturali. Allora, collegando i due concetti di, da un lato, ampiezza della rete e dall'altro la densità, mettendo appunto in connessione questi due concetti, ampiezza e densità, si osserva che emergono quattro tipologie di reti e in relazione a queste il sistema di aiuti che si può attribuire a queste tipologie di reti, no? Nel caso di necessità. Allora, ad esempio, reti ampie, quindi numero di soggetti molto ampio che appartengono alla rete, e molto dense, che vuol dire densità, vuol dire relazioni fitte tra i componenti, danno luogo a un sistema di aiuti polivalente e di facile attivazione in caso di necessità. Poi abbiamo reti ampie e poco dense, danno luogo a un sistema di aiuti polivalente, perché abbiamo molti attori, molti nodi, però meno rapido nell'attivazione, perché la densità è minore, quindi c'è lentezza di circolazione dell'informazione. Poi abbiamo reti ridotte numericamente, però ad alta densità, e in questi casi si sviluppa un sistema di aiuto specializzato in alcune funzioni rapidamente attivabile, perché la densità è alta, quindi l'interrelazione è forte, però le reti sono ristrette. Nuovamente abbiamo reti ridotte e anche a bassa densità e ci troviamo di fronte a un sistema di aiuti depotenziato sia rispetto a funzionalità che a rapidità di attivazione.